Capitolo terzo. C'era nelle vicinanze un vecchio castello. Ce n'erano molti, anzi, a quel tempo, ma noi vogliamo dire precisamente la Rocca Demona, che era tutta in rovina e brutta e piena di bestiacce, ma era il più famoso perché ci abitavano gli spiriti. In tutti gli antichi castelli, voi sapete benissimo, vive di solito un fantasma, al massimo due o tre. Nella Rocca Demona non si contavano neppure. Centinaia erano, se non migliaia, nascosti durante il giorno, perfino nei buchi delle serrature. Ci sono delle mamme che dicono: «Non riesco a capire che gusto ci sia a raccontare ai bambini le storie degli spiriti». Dopo loro si spaventano e di notte si mettono a gridare perché hanno sentito il rumore di un topo. E forse le mamme hanno ragione, ma bisogna pensare a tre cose. Prima di tutto, che gli spiriti, ammesso anche che ci siano, non hanno mai fatto male ai bambini. Non hanno anzi mai fatto male a nessuno. Sono gli uomini che vogliono prendere paura. Gli spiriti o i fantasmi, se esistono, e al giorno d'oggi sono praticamente scomparsi dalla faccia della terra, sono come il vento, la pioggia, le ombre degli alberi, la voce del cuculo alla sera, cose naturali e innocenti. E probabilmente sono tristi di doversene stare soli soletti in vecchie case malinconiche e disabitate. Probabilmente, siccome non li vedono quasi mai, hanno paura degli uomini. E se noi dimostrassimo un po' più di confidenza, diventerebbero gentili o si metterebbero volentieri a giocare, per esempio, a nascondino o a rimpiattino. Seconda cosa da dire, che la Rocca Demona non esiste più. Non esiste più la città del Granduca, non esistono più gli orsi in Sicilia e la storia è ormai così lontana che non c'è proprio da impressionarsi. Terzo, che la storia fu proprio così e non la possiamo cambiare.
Sorgeva triste, taciturno e cupo il castello suddetto su un dirupo e fosse superstizione o d'ignoranza godeva nefasta rinomanza. Si diceva che a dormir tra quelle mura al mattino si era morti di paura. Fantasmi, larve, spiriti, spettri, apparizioni di notte a battaglioni.
Ora il professor De Ambrosis, arrabbiatissimo con Re Leonzio e con gli orsi per aver dovuto sprecare uno dei suoi due incantesimi disponibili, voleva vendicarsi e pensò che sarebbe stato magnifico far capitare le belve alla Rocca Demona. Ingenui come erano alla vista dei fantasmi, gli orsi sarebbero rimasti perlomeno morti sul colpo. Detto, fatto. De Ambrosis consigliò Re Leonzio di condurre le sue bestie, per quella notte, al castello. Avrebbero trovato da dormire, da mangiare, da divertirsi. E corse avanti alla rocca per mettere sull'avviso i fantasmi. Come mago, egli aveva con gli spiriti una grande confidenza, sapeva benissimo che non erano pericolosi e li trattava senza eccessivi riguardi.
Fuori! Fuori, amici! Sveglia, che arrivano gli ospiti!
E dai tendaggi polverosi, dalle corazze arrugginite, dai fuligginosi camini, dai vecchi libri, dalle bottiglie, perfino dalle canne dell'organo della cappella, uscivano a frotte i fantasmi. Brutte facce, a dire la verità. Tutt'altro che incoraggianti per chi non ne avesse pratica. Ma lui, De Ambrosis, personalmente se ne rideva. Lui era di famiglia.
Non contento di ciò, con un soffietto di quelli per attizzare il caminetto, va soffiando negli interstizi e sveglia gli spiriti patrizi.
Su, contessa, è il giorno adatto per imitare il miagolio del gatto. E anche voi, eccellentissimi signori, fate il piacere di venire fuori. Stasera, gran programma di spaventi. Mugoli, gemiti, stridore di denti. Più brutti sarete, più bello sarà. E Re Leonzio creperà.
Mezzanotte, l'ora delle fate. Dalla torre più alta, lo spirito di un antico orologio ormai completamente scassato mandò 12 flebili deng, deng, e nugoli di pipistrelli si staccarono dalle volte cadenti, sparpagliandosi per il castello. Proprio in quel momento, Re Leonzio, alla testa del suo popolo, si inoltrava negli androni desolati, meravigliandosi di non trovare luci accese, né tavole imbandite, né orchestre di musicanti. Come De Ambrosis aveva promesso, altro che musicanti. Da una grande ragnatela che pendeva in un angolo, si staccarono, avanzando verso Leonzio, una dozzina di spettri che mugolavano e facevano boccacce. Gli orsi, bestie ingenue, aveva pensato De Ambrosis, avrebbero preso una paura d'inferno. Ma il calcolo era sbagliato. Proprio perché semplici e ingenui, gli orsi guardarono quelle strane apparizioni con curiosità e nient'altro. Perché spaventarsi? Non avevano né denti, né zanne, né unghie, e le loro voci sembravano quelle della civetta.
«To, guarda i lenzuoli che ballano da soli!» esclamò un orsacchiotto. «E tu, bel fazzolettino, perché giri a quel modo?»
chiese un'altra belva a un pallido spiritello che roteava all'altezza del suo muso. Ma ecco anche gli spiriti arrestarsi, smettere i mugolii e le smanie.
Chi si vede? Il nostro buon re. Ma come? Non mi riconosci?
Ma non saprei, veramente.
Sono Teofilo. Ed ecco Gedeone, Bofis, Zampetta, Nasone, i tuoi ossi fedeli. Non li riconosci?
E finalmente il re li riconobbe. I suoi orsi caduti in battaglia erano già trasformati in fantasmi. Rifugiatisi al castello, si erano fatto subito amici i fantasmi degli uomini e vivevano in buona compagnia. Ma come erano cambiati? Dov'era più il loro simpatico muso, le potenti zampe, la sontuosa pelliccia? Si erano fatti diafani, molli, pallidi, veli evanescenti.
Orsi, miei bravi.
Si abbracciarono, o almeno cercarono di abbracciarsi, perché la cosa non è facile tra un orso in carne ed ossa e un fantasma fatto di materia impalpabile. Intanto arrivavano altri orsi da un'altra parte, altri fantasmi dall'altra. Tra scoppi di risa ed esclamazioni di gioia avvenivano nuovi riconoscimenti. Anche gli spiriti degli uomini, passato il primo imbarazzo, accorrevano festosamente. Non pareva vero agli spettri che ci fosse finalmente un'occasione per fare un po' di allegria. Accesi dei falò, si iniziarono senz'altro le danze ai suoni di un'improvvisata orchestrina. C'era il violoncello, il violino, il flauto, senza parlare dei cantanti e dei ballerini.
E il De Ambrosis? Come mai non si vede?
Si è nascosto in un angolo buio e di qui osserva la scena, maledicendo gli orsi e la stupidità degli spiriti che non sono riusciti a far loro paura. Ma ormai questa notte non c'è più niente da fare. Ballarono, cantarono e si vollero bene, orsi e fantasmi. Leonzio, come re, dopo aver partecipato al primo girotondo, preferì appartarsi col fantasma di Teofilo, che era stato orso saggio e prudente, e con lui discusse a lungo la situazione e la possibilità o meno di ritrovare il figliolo rapito.
Ah, il tuo Tonio. Me dimenticavo di dirti. Lo sai che ne ho avuto notizia? Lo sai che si trova al...
Non poté finire la parola. Deng, clang, deng, clang, fece lo spirito dell'antico orologio. Le 3 di notte. L'ora del cessato incantesimo. Di un subito i fantasmi si dissolsero come il vapore che esce dalle pentole. Si trasformarono in una nebbiolina leggera che tremolò un poco nei saloni con leggeri sussulti. E poi sparì anche quella. Leonzio pianse di rabbia. E pensare che stava per sapere dove era il suo Tonio. Ma bisognava rassegnarsi. Sarebbe stato inutile aspettare la notte successiva, perché una legge stabilisce che i fantasmi non possono farsi vedere più di una volta all'anno.